Bastian Contrario. Arnold Knights a Bastian Contrario.
Cari pirati di Radio di Terra, buon bordeggio a voi e bentornati a bordo di Radio Pirata, la radio nella radio. Come sapete, noi della ciurma, per questioni tecniche, prepariamo il programma unendo parti preregistrate. In questo caso mi dispiace, perché so che anche Luca, con Topos in Fabula, toccherà alla sua maniera parte dell'argomento e sarebbe stato particolarmente bello proporlo in forma di dialogo. Ma seguirò anch'io, con la vostra stessa curiosità, il suo punto di vista che ancora non conosco. Detto ciò, oggi dove vi porterò con il mio bordeggio? Da dove partiremo, ma soprattutto dove approderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni? Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi, dice il piccolo principe. E io ho scoperto che nella vita le persone che ho amato di più, anche se non sempre le ho incontrate, sono state quelle che attraverso le loro parole e quindi con il loro pensiero mi hanno ispirata, spingendomi a seguire con lo sguardo della mente la loro rotta, fino a permettermi di cambiare le mie prospettive. Sono quelle che mi hanno aiutato ad aprire un po' di più gli occhi, non tanto sulle malizie della vita, ma sulla bellezza del cuore, e a perseguire una via alternativa agli orrori del mondo. Quelle che, come si dice, mi hanno permesso di rendermi conto di qualcosa che non è così evidente o così diffuso. Tra queste potrei citare senza esitazioni mio zio, Cesare Padovani, diverse care amiche, Antoine de Saint-Exupéry, autore appunto de Il piccolo principe, Richard Bach, dal suo gabbiano Jonathan Livingston, che credo tutti conosciate, fino alle storie dei furetti di cui vi parlerò, Tsune Saburo Makiguchi, Daniele Silvestri, che questa volta porto con me in puntata, invitandovi ad ascoltare con attenzione le parole della sua voglia di gridare. Ecco, Daniele l'ho incontrato e guardandolo negli occhi gli ho chiesto se si possa amare un uomo per ciò che dice, perché se si può, allora io sono certa di amarlo. Amo di lui queste considerazioni, questa capacità che ha di mostrarmi non tanto come stanno le cose, che poco o tanto, bene o male, lo possiamo intuire più che abbastanza, ma quale azione apparentemente illogica e o alternativa possiamo scegliere di fare. Come ormai sapete, io non sono una ricercatrice, una filologa, io non vi faccio navigare di porto in porto per illustrarvi l'evoluzione di un pensiero o di un linguaggio della comunicazione. Quello che vi offro io sono le mie esperienze personali, osservazioni sul nostro mondo, incontri letterari o chiacchiere casuali già fatti miei, elaborati e restituiti alla quotidianità, nelle mie azioni o nelle mie parole. Se avete ascoltato con me le parole di Silvestri, non può esservi sfuggita la banale ma rivoluzionaria posizione espressa. Ti è mai venuto in mente che a forza di gridare la rabbia della gente non fa che aumentare? La forza certamente deriva dall'unione, ma il rischio è che la forza soverchi la ragione. Il numero è importante, dà peso alle parole. Per questo tu, ogni volta, prima pensale da sole, e se ci trovi il minimo indizio di violenza, ricorda che si eleverà all'ennesima potenza. È un grido alla responsabilità individuale che abbiamo, che vogliamo o meno farcene carico. La scelta delle parole, degli argomenti da trattare, il modo in cui decidiamo di affrontarli, non è cosa da poco. In questo testo io sento una verità così intensa, così evidente, così forte, che da quando ho ascoltato questa canzone mi sono sforzata giorno dopo giorno nell'allenamento alla misura, allo sguardo attento nei confronti di ciò che esprimo e a non far spostare la mia attenzione dal mio obiettivo alla mia emotività. Non è difficile scattare quando sentiamo una cosa che ci urta, che ci ferisce o ferisce la nostra sensibilità. È umano, istintivo e immediato reagire di pancia utilizzando l'insulto o puntando l'attenzione e il dito sull'agire dell'altro o chiudendo ogni comunicazione. Tutti atteggiamenti che specialmente sui social possono essere davvero immediati e esasperati. E a questa esasperazione siamo esposti costantemente. Lo siamo appunto sui social, ma lo siamo nei talk show e lo siamo troppo spesso nei film, ma ancora nella politica, nella tifoseria, nell'informazione, specialmente nei telegiornali, e nella costante contrapposizione ideologica e morale della trappola nella quale cadiamo quando si trattano immigrazione, omosessualità, vaccini, diritto di famiglia o argomenti simili. Siamo così assuefatti all'animosità, al risentimento, alla rabbia sorda, che ci dimentichiamo che spesso anche idee opposte possono trovare spazio nella coesistenza, ma soprattutto abbiamo smesso di scandalizzarci di questi stati d'animo. Vedere azioni violente, morti, corpi squartati, soprusi, assistere a ogni tipo di offesa alla persona hanno creato un cuscinetto di abitudine e un certo modo di agire e di gestire le situazioni. Che siano azioni reali viste al TG o per strada, che siano fantasie di sceneggiatori e registi, non ci fanno più saltare indignati, perché non ci sorprendono più, non arrivano più nel nostro sentire vibrante. Sono come fastidiosi rumori di fondo che a un certo punto non notiamo più mentre proseguiamo con le nostre vite. Siamo anestetizzati davanti all'abbruttimento diffuso di questa società che alla resa dei conti siamo noi. Molto spesso, quando non c'è una reale volontà o intenzione di partecipare ad un'azione di violenza fisica o verbale o psicologica, prevale quantomeno l'indifferenza verso l'azione di altri. Ma questo non è che ci renda davvero migliori, eh? Io ho sempre sostenuto che la normalità di per sé non sia né giusta né sbagliata. Semplicemente la parola normale attesta che esiste una regola non scritta secondo la quale le cose si fanno in una certa maniera. Così diventa normale l'evasione fiscale, diventano normale gli apprezzamenti sessisti, diventa normale farsi sfruttare al lavoro, ma diventa normale ogni altro tipo e grado di violenza quando questo è visto, rivisto, mostrato, accettato, ripetuto, banalizzato, insomma, normalizzato. Se ci pensate un attimo, alla fine questo cattivo sentire e agire diventa normale e accettato perché è largamente diffuso e raccontato. Ma se invece di continuare a scavare nel torbido e a raccontare aberrazioni e storie di ordinaria violenza, iniziassimo a raccontare sempre più spesso storie di umana bellezza? Se diventasse normale raccontare storie di straordinaria umanità fatta di gentilezza, di apprezzamenti, di solidarietà, di complicità, di generosità, di gioia condivisa, di disponibilità, di incoraggiamento, di sensibilità, di empatia? Se il nostro rumore di fondo fosse un'amorevole armonia, frutto dell'abitudine al bello e al buono che è comunque insito nell'animo umano tanto quanto la nostra parte oscura, che personalmente mi pare ben più in luce di quella positiva. Ricordo uno stage di danza giocato sulle caratteristiche degli dei della mitologia greca. Mercurio, dio della medicina, era anche il dio del commercio e del furto. Al furto apparteneva anche l'appropriazione delle idee. Questa cosa mi ha fatto pensare spesso, ma in modo più specifico mi ha fatto riflettere sull'informazione e sui particolari scabrosi e dettagliati di cui la stampa ci feconda. Mi sono accorta che talvolta accade che azioni descritte appunto dalla stampa, ma a volte anche da film, vengano emulate o prese come punto di partenza per essere ripetute, spesso perfezionate, o per evitarne furbescamente le conseguenze imparando dagli errori dell'altro. Ma se ad esempio una madre uccide un figlio volontariamente, non è già una notizia terribile anche senza aggiungere le modalità? Quando anche si parla di storia e i libri di storia raccontano nel dettaglio tutti gli orrori che l'essere umano ha saputo fare, a me rimane sempre il dubbio che se la storia insegna, in realtà insegna solo a continuare ad odiare e uccidere. Ecco che il mio bastian contrario si rivela in toto anche con questo argomento. Mi spiego meglio. Intanto io sono profondamente convinta che la compassione e l'empatia possano manifestarsi solo dove ci sentiamo sostanzialmente simili all'altro. Leggevo qualche giorno fa di interventi chirurgici effettuati nel lontano passato a neonati senza l'uso di anestetico, perché li si credeva dotati di un sistema nervoso incompleto e di conseguenza si dava per scontato che non sentissero il dolore. La stessa distanza che alcuni pongono tra sé e l'altro, chiunque sia, o tra sé e gli animali, vittime della crudeltà degli allevamenti o di cacciatori poco dotati, o tra sé e i pesci, infilzati vivi perché, poiché non gridano, non sentono dolore, un po' come quel caso in cui non sussisteva lo stupro perché la donna non aveva gridato, ricordate? È una vergogna molto recente questa. Ma evidentemente il giudice non ha saputo mettersi nei panni della vittima, sentirsi simile a lei, provare appunto empatia. Credo anche che quando l'empatia esiste, non sia necessario mostrare la sofferenza altrui in tutta la sua tragedia. Ecco perché dico che il bastian contrario emerge ancora. Perché credo inefficaci tutte le giornate di tutte le memorie che ci portiamo dietro. Non vorrei essere fraintesa. Non manco di rispetto e di considerazione nei confronti di nessuna vittima. Credo però che chi ha un certo tipo di apertura del cuore non necessiti della visione della sofferenza in tutta la sua crudezza per essere loro solidale. Al contempo, però, credo anche che un nazista poco si faccia commuovere dalla sofferenza delle sue vittime. Anzi, temo piuttosto che se la storia racconta accuratamente quali siano state le torture scelte, sarà spunto per non ripartire da zero, ma da quello stesso punto per renderle ancora più cruente. Inoltre, credo che non sempre la conoscenza ci faccia porre reciprocamente nel migliore dei modi. E di nuovo mi scuso per la mia posizione, consapevole che in apparenza, solo in apparenza però, possa essere riduttiva. Le violenze che in passato sono state esercitate sono vergognose e inammissibili, imperdonabili. Ma la memoria continua a rietichettare vittime e carnefici anche in chi non è più nell'uno né l'altro. Sono passati anni, si sono susseguite generazioni, per quanto le nazionalità o le famiglie, a seconda del caso, possano essere le stesse. Non sono le stesse le persone e sul ricordo e sul pregiudizio fermentano risentimenti e odio aggiornati e resi contemporanei anche in chi, diversamente, non avrebbe in cuore nessun tipo di divisione. È stato proprio Richard Bach nelle sue storie di Furetti che mi ha fatto riflettere su questo punto riguardo alla storia e sul fatto che alcune storie non dovrebbero essere mai riportate alla ribalta. Quando noi incontriamo qualcuno di cui non conosciamo le azioni, può esserci simpatico oppure no, ma lo decidiamo istintivamente e non legandoci a un pregiudizio. Talvolta qualcuno ci entra nel cuore e solo successivamente, quando veniamo a sapere di qualche evento specifico, capita che possiamo decidere che quel qualcosa è meraviglioso o imperdonabile, o addirittura comprensibile o giustificabile, anche se inaccettabile. Quando invece conosciamo prima la vita di una persona e poi la persona stessa, non abbiamo più questa ampiezza di visione e questa capacità di giudizio, perché abbiamo già giudicato a priori, a volte anche nel bene. Non è così anche con la storia. Ellie DeWurst rinnova l'appuntamento con tutti voi, sempre qui nel mare di yastaradio.com, giovedì e sabato in replica alle 11 e lunedì prossimo alle 19 con la nuova puntata. Se volete riascoltare le vecchie puntate di Bastian Contrario, cercatele attraverso il blogspot di Elena Furio. Buon proseguimento col bordeggio di Radio Pirata, la radio nella radio.